salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera a tutti, sta continuando la serie delle registrazioni di ciò che è accaduto nel convegno Il futuro è qui. Questa sera vi presento una persona che a me piace molto, si chiama Nicola Duper, è croato, sta in Italia da molto tempo, è un giornalista, è stato regista per la televisione svizzera, cineoperatore. Ha una grossa esperienza sul campo, ma soprattutto si è accreditato come il maggiore esperto italiano di cerchi nel grano. Duper ha fatto molte ricerche sul campo e però è passato dai cerchi nel grano a una quantità di altre cose, perché sapete, quando si entra in un settore ci si accorge che tutti gli altri settori sono interconnessi fra di loro. Questa volta Duper vi porta una relazione che raramente vi accadrà di ascoltare altrove. Vi parlerà di un episodio particolare che è accaduto negli anni 70, nei primi anni 70, un episodio che alcuni ricordano anche se molto vagamente. Gli anni 70 sono stati gli anni ruggenti della mia vita e cominciava veramente una fase importante nella mia vita, e in quegli anni 70 stava veramente accadendo di tutto. Negli anni 70 io ricordo, anche se non mi occupavo di certe cose ai livelli con cui me ne occupo oggi, io ricordo una sigla che mi era rimasta impressa, la sigla V56. Una sigla un po' misteriosa dietro cui si nascondeva la storia di un contatto, all'epoca non li chiamavamo ancora alieni, con gli extraterrestri, ne chiamavamo così. Dietro questa sigla V56 si nascondeva la storia di un contatto che però non veniva raccontato, non veniva spiegato, perché certe cose non si dovevano sapere, e lo conoscevano veramente soltanto i veri addetti ai lavori. Gli anni sono passati, siamo arrivati ai nostri anni 2011 e non è che ne sappiamo molto molto di più, perché è accaduto qualcosa, si è interrotto il discorso, si è interrotto il contatto, c'è stato il bisogno, la necessità della segretezza, necessità di segretezza che dura tuttora. Per cui quello che sentirete adesso, è una relazione non dico secretata, ma quasi. Sentirete questa storia, questa bella e triste storia degli anni 70, che non sappiamo ancora se è finita veramente. Bene, non vado oltre, vi lascio all'ascolto. C'è una cosa che dovrei aggiungere. Ogni tanto nella relazione sentirete Duper che dice: come ha detto prima Corrado, parlavo con Corrado, come Corrado asserisce. Ecco, il Corrado di cui lui parla, dal momento che questa relazione è estrapolata da un contesto molto più vasto, da un convegno, il Corrado di cui lui parla è Corrado Malanga, che ha tenuto la relazione poco prima di Nicola Duper. E quando lui dice abbiamo parlato fino alle 3, si riferisce a quanto è accaduto. In effetti, quello che il pubblico non sa, la parte più bella di un convegno è quella che accade fra i relatori, e da cui il pubblico purtroppo, da una parte, e per fortuna per noi, da cui il pubblico è tagliato fuori. Infatti la sera prima ci eravamo trovati fra tutti noi Ed è stato bellissimo, praticamente abbiamo cominciato alle 19:30 a cena e abbiamo finito ben oltre le 3 di notte. C'eravamo io, Massimo Citro, Marco Columbro, Nicola Duper, Tom Bosco e Corrado Malanga. Non so se ho dimenticato qualcuno, ma credo di no. Quella è stata la parte più bella del convegno, perché è stato un incontro di, passatemi il termine, di beautiful minds, di belle menti che hanno dialogato fra loro, non partendo dall'inizio di tutti i tempi, come accade quando devi spiegare qualcosa al pubblico, ma partendo dall'ultima volta in cui ci siamo trovati, dalle ultime cose che sono accadute sul pianeta e anche oltre, da lì in poi. Questa è la parte più bella e da cui purtroppo tutti sono tagliati fuori, anche perché a nessuno di noi viene in mente di registrare, anche perché registrando fatalmente cambia il modo di parlare, cambia il modo di proporti, perché sai che il grande fratello ti ascolta, il grande orecchio ti ascolta.
Vi spiego brevemente come succede questa cosa. Ci sarebbero molte cose da dire. La prima: io non sono un ufologo, non sono mai stato un ufologo, mai sarò un ufologo, per tutta una serie di circostanze che Corrado penso condivida molto bene. E ieri abbiamo parlato fino alle 3:30 di stamattina, e questo mi è servito molto, perché abbiamo chiarito molte cose, abbiamo trovato moltissime, per me molto rincuoranti, similitudini tra questo caso e quello che Corrado sta studiando. Ora, l'ambiente ufologico è un brutto ambiente di battaglie, di guerre, di offese, di conflitti. Io ho sempre, mi sono tenuto lontano per questo motivo. Quello che io vi porterò qui porta molte similitudini con quello che dice Corrado. Ci sono certe cose che sono forse diverse o sembrano diverse, perché dobbiamo ancora vedere un attimo il discorso della terminologia. La terminologia delle volte fa sembrare le cose diverse, magari non lo sono. Per cui io vorrei portare questa cosa, se Corrado avrà voglia di appunto in qualche modo collaborare, in assoluta disponibilità per uno scambio di esperienze, di conoscenze, quello che è. Bene, la mia conoscenza è molto difficile, nel senso che non sono io il testimone, e quindi ho questo compito molto ingrato di portare l'esperienza di qualcun altro, l'esperienza di un uomo che non può in questo momento mettersi davanti a voi, per dei motivi del tutto giustificabili, perché questa storia a lui non porta nulla di buono, da tutti i punti di vista, potrebbe soltanto rovinare la sua vita. Allora ha chiamato me, che mi sono già rovinato, e ha detto: fai il tuo posto. Perfetto. Di cosa si tratta? Questo uomo ha fatto parte di un gruppo di persone che dal 1956 fino al 1996 hanno avuto dei contatti con degli extraterrestri. Attenzione, terminologia molto importante: non alieni, extraterrestri. In questi 40 anni sono successe delle cose davvero formidabili, davvero incredibili, che non sono forse nemmeno stati raccontati in un film. E cioè, non visto la lucina, non ricevuto comunicazione, canalizzazione o quello che è, no, contatti interpersonali. Hanno visto questi esseri, sono stati in comunicazione con loro, hanno ricevuto dei messaggi via radio e li hanno incontrati di persona. Questa persona in particolare li ha incontrati ben 9 volte. Ha partecipato a circa, questo uomo, 250 manifestazioni cosiddette miracolose, materializzazioni, smaterializzazioni. Materializzazioni di fronte al suo naso, perché loro gli mandavano degli oggetti oppure ricevevano degli oggetti. Quando gli oggetti erano piccoli, questo uomo si metteva così e loro gli dicevano: attento che prima o poi ti parte il naso. E quando questa cosa scompariva o appariva, lui diceva: non è possibile, non è possibile, non è possibile, non può essere vero, non è vero, non è vero. 250 volte così. Ora, questa storia è incredibile per molti versi. Perché ve la sto raccontando qua? Perché quando ho visto questo uomo, ho detto: questo uomo non può raccontare una bugia, è impossibile. Perché paradossalmente oggi, nell'era della tecnologia, dell'internet, dei media e così via, più che mai diventa importante la testimonianza di una persona, più che mai. Perché oggi abbiamo tutte le informazioni che vogliamo, abbiamo tutte le informazioni, abbiamo anche il contrario di tutte le informazioni. Oggi non si capisce più niente, non c'è mai stata, credo, nella storia dell'umanità più confusione che oggi, quando apparentemente avremo tutto. Per cui torna veramente bellissimo poter dire io mi fido di te, questo è bellissimo, secondo me valutare quella persona come diciamo a pelle. Io ho avuto questa impressione con questo uomo, un'impressione straordinaria. Lui sta finendo questo libro e lui è stato, letteralmente incaricato da questi esseri dicendo tu devi scrivere questo libro perché solo tu forse riuscirai a interpretare quello che noi vogliamo dire. Lui non l'ha scritto per molti anni, non l'ha scritto per una serie di motivi del tutto comprensibili, perché questa non è una bella storia, questa non è una storia con quale farci belli o importanti, è una storia molto triste. È una storia di una sconfitta, è una storia di un destino che poi comunque, quello che dicono loro, nella sua negatività, nella sua assurdità, comunque assume un significato molto importante. Mi spiego meglio. Loro cosa hanno fatto? Loro sono venuti qui sulla Terra con vari scopi. Il primo, lavorare sui cosiddetti piani sottili, cioè insegnarci che tra il mondo materiale e quello spirituale esistono dei piani sottili, che cambia il numero a seconda del luogo nell'universo. Sulla Terra sono una sessantina. Loro ne conoscono 12. Grazie a conoscenza di questi 12 piani sottili, loro sono in grado di, per esempio, ricomporre il corpo di una persona appena uccisa. Perché dicono, per un tot ore, la sua anima rimane lì. Casualmente questo torna molto... dice la stessa cosa come il libro tibetano dei morti, il quale dice... appena dopo la morte l'anima rimane lì e parlagli, insegnagli cosa gli sta succedendo per fare il trapasso, a prescindere che torni o che se ne vada. Secondo scopo, lotta contro i CTR. I CTR sono i cosiddetti contrari, cioè i loro nemici, quelli che stanno lavorando, che potrebbero essere quelli che Corrado se ne occupa, quelli che stanno cercando di impiantare sulla Terra il loro lavoro. Perché stanno facendo questo? Perché esiste una legge dell'universo che è regolata da quello che loro chiamano anima dell'universo, che non è Dio. Su Dio hanno un'opinione molto interessante. Quindi l'anima dell'universo che cosa è che fa? L'anima dell'universo dice questo: tu sei nato sul pianeta Terra, molto bene, lo puoi distruggere, nel senso, non avrai nessuna ripercussione immediata lì, sul luogo. Karma, robe del genere, va bene. Se invece tu sei nato su un altro pianeta, tu non puoi influire in certe maniere, in maniera diretta sul pianeta Terra, perché altrimenti le ripercussioni sono automatiche, nel senso di malformazioni, malattie, malformazioni sul DNA e così via. In effetti i CTR che hanno intervenuto in maniera pesante si stanno estinguendo, decimati dalle malattie, dalle malformazioni e così via. Però cosa stanno facendo? Stanno facendo fare agli uomini quello che vorrebbero fare loro. Ora, questo io mi rendo conto, sembra una follia, lo so benissimo, come voi che mi guardate, state tranquilli. Però voglio dire, comunque l'evidenza dei fatti, voglio dire, oggi veramente noi viviamo in una follia totale, cioè l'uomo sta facendo delle cose che, voglio dire, l'unica cosa comprensibile, dice, vabbè, c'è qualcuno che è venuto qua a dire, sei un cretino, fai questo, perché altrimenti uno non potrebbe, non dovrebbe farlo. Il terzo scopo è quello... comunque continuare a lavorare qui. Di loro sono rimasti tra di noi, non in forma degli extraterrestri, ma si sono mescolati tra gli esseri umani circa 2000 esseri. E questi 2000 esseri lavorano negli ambiti del volontariato, insomma, opere di bene, diciamo, cercando in qualche modo di sostenere con la loro azione l'attività di altre persone come loro. Poi, quarto, rapporto implicito. Loro hanno avuto dei contatti con piccoli gruppi di persone, perché loro dicono, se io ho dei contatti con piccoli gruppi di persone, io in realtà ho il contatto con tutta l'umanità. Infatti loro hanno voluto incontrare delle persone assolutamente normali, non hanno voluto avere dei contatti con le persone straordinarie. Perché? Per vedere se riescono a lavorare su questo tipo di persona, perché allora a quel punto l'effetto sarebbe, come dice Corrado su fisica quantistica, no? I due elettroni, che poi succede la stessa cosa, poteva accadere questo effetto a livello di massa. Purtroppo questo non è successo e questa è una storia di sconfitta. Cioè, purtroppo questi gruppo di persone, che erano diverse persone, decine di persone, nel tempo, invece di apprendere qualcosa di straordinario, di una conoscenza per quanto riguarda la spiritualità, per quanto riguarda la scienza e così via, loro sono diventati più vicini ai CTR, perché i CTR sono adoratori di energia. Interessante analogia con quello che dice Corrado. E quindi la battaglia, fra virgolette, è stata persa. Questi esseri se ne sono andati, a parte questi 2000 che sono rimasti a operare, mascherati da umani, se ne sono andati via, ed è una sconfitta. Però questa sconfitta, in un certo senso, in un senso praticamente cristico, assume una importanza essenziale per loro, perché il loro destino è legato in maniera forte al nostro, e quindi in qualche modo questo è stato necessario, e quindi non è la sconfitta definitiva, ma è un passaggio che vi...
Eccoci nuovamente qua. Come vi dicevo, questa trasmissione, questo programma è suddiviso in due parti. Uno è il tempo in cui, il momento in cui, quello che in questo momento è il mio presente, in cui io sto facendo la registrazione, e l'altro invece è il tempo, che ormai è il passato, in cui Duper ha tenuto la sua relazione, che circa un anno fa. Quindi torno nel presente per aggiungere alcune cose su quanto ha detto Duper. Intanto Duper ci ha raccontato questa storia, che noi che abbiamo vissuto gli anni, che avevamo 20 anni negli anni 70, che sto parlando per me, perché io l'ho vissuta anche se da lontano e in modo molto attutito allora, perché negli anni 70 non c'erano tutte quelle cose che ci rendono immediatamente partecipi di un evento. In quegli anni 70 l'interesse sul mondo alieno, sugli UFO era molto molto relativo, era limitato veramente a poche persone. E in quegli anni questa cosa, non dico che è passata sotto silenzio, perché in molti conoscevamo la storia dei V56, anche se non tutti erano disposti a crederci. Oddio, non sono disposti a crederci adesso che sono passati 40 anni, è una cosa per molti ma non per tutti. E io vorrei aggiungere alcune cose a questa relazione di Duper, perché è stata interessantissima. Allora, primo, il libro ancora non è uscito, o comunque io non ho nessuna notizia sul fatto che questo libro sia stato pubblicato. Se e quando questo avverrà, ovviamente sarete i primi a saperlo. Ma comunque, se voi passate sul sito www.duper.org avrete le informazioni in tempo reale. E voglio ricordarvi, mentre ci sono, che questa ed altre trasmissioni si possono riascoltare in qualunque momento passando sul mio sito, che è www.giudittadembeck.it. Potete ascoltare una quantità, molte, molte ore di registrazione, proprio anche cose che ho recuperato dagli anni passati, in cui ho fatto cose molto interessanti. Torniamo a questa relazione. Vengono fuori due cose molto importanti, due cose che mi ricordano un po' il mio intervento al convegno di Roll, che avete ascoltato qualche settimana fa, dove i maestri di saggezza, i maestri dell'Himalaya, i maestri parlavano con i loro discepoli della società teosofica del 1870, giusto per capirci in che epoca si parlava, e gli allievi della società teosofica in India all'epoca gli dicevano: ma noi non capiamo, spiegateci come avvengono questi fenomeni, perché i maestri, tramite Elena Blavatsky, davano delle dimostrazioni di poter operare sulla materia. E i discepoli di allora non potevano capire, e i maestri dicevano: ma noi non possiamo spiegarvi, perché noi non abbiamo un linguaggio comune, un vocabolario comune, noi non sappiamo come spiegarvi certe forze, certe conoscenze, certe facoltà, diciamo, che noi abbiamo, che per noi sono comuni, sono normali, sono all'ordine del giorno, e per voi sarebbero incredibili, straordinarie. i maestri dicevano: è come se voi vi presentaste all'improvviso davanti a un filosofo dell'epoca di Platone e gli faceste vedere qualcuna delle vostre meraviglie. Non so, come se noi facessimo vedere un film a un uomo delle caverne. Questo sarebbe terrorizzato, crederebbe di trovarsi di fronte a un chissà quale incredibile fenomeno di magia. Questa cosa che era accaduta negli anni 1870 in India ai discepoli della scuola teosofica sotto la guida dei maestri, questa stessa cosa anni 1970 si ripropone con i V56 che creano delle cose meravigliose, troppo meravigliose per gli umani. Materializzano e smaterializzano oggetti davanti agli occhi di questa persona che ha avuto la possibilità di assistere sia alle loro opere che di comunicare e dialogare con loro, esattamente come accadeva con Gustavo Adolfo Roll. Anche lui materializzava e smaterializzava gli oggetti, chi ci credeva e chi non ci credeva, perché pensavano di trovarsi di fronte a un trucco, e invece no, è sempre la stessa storia. Si trovavano davanti a leggi, a forze di natura sconosciute, inesplicate, e proprio perché sono sconosciute, lo erano 100 anni fa, lo erano 30 anni fa, lo sono ancora oggi, proprio perché non le conosciamo, non le abbiamo mai codificate, è impossibile riuscire a capire di che cosa stessero parlando. Questa persona negli anni 1970 che si trova di fronte a questi episodi di smaterializzazione e di materializzazione, ovviamente gli fa le stesse domande, dice: ma aiutami a capire, abbiamo bisogno di capire. E questi V56, chiamiamoli così, questi alieni che si presentano sotto forma umana, gli dicono: ma noi non possiamo spiegarvi, noi non abbiamo nessuna base comune di dialogo con voi per spiegarvi questo genere di cose. E dicono una cosa molto interessante, dicono: beh, possiamo farvi una sorta di anticipazione, possiamo parlarvi di una forma di energia che per noi ormai è talmente lontana, remota, che noi non la usiamo più da un sacco di tempo, perché per noi è troppo vecchia, è troppo farraginosa, questa parola la sto inserendo io, una cosa che per noi è il passato remotissimo, mentre per voi sarà il futuro. Questa energia per voi sarà il futuro, e parla della fisica quantistica. Attenzione, sta parlando della fisica quantistica nel 1970, quando nessuno era ancora pronto a capire veramente di cosa stessero parlando. E infatti dice: questo per voi è il futuro, questo è il prossimo traguardo che voi dovrete raggiungere, quello della conoscenza della fisica quantistica. Capito che cosa voglio dirvi? Che questa conoscenza non l'abbiamo acquisita totalmente, ma a questa conoscenza noi stiamo camminando molto molto lentamente in questi giorni. Se voi vi rendete conto di cosa abbiamo intorno, molte persone parlano della fisica quantistica, scusate, cercando di dare una spiegazione a un qualcosa di nuovo, a una nuova frontiera. Quindi questa mi sembra una grossa anticipazione che è stata fatta all'epoca, anticipazione di quello che sarebbe il traguardo verso cui l'umanità deve camminare. Bene, sono passati 40 anni, se ne comincia a parlare adesso, ma 40 anni fa, credetemi, io c'ero e già allora ricercavo, non con la determinazione di oggi, anche perché non avevo ancora tutte queste conoscenze, ma me le stavo facendo sul territorio poco per volta, e non se ne parlava di fisica quantistica, non aveva senso, era una parola priva di significato, mentre ancora adesso per molti una parola quasi priva di significato, però se ne comincia a parlare. E questa era una prima parte, una sorta di anticipazione che era stata fatta in quegli anni. E adesso, riascoltando anch'io, perché ho riascoltato anch'io con voi l'intervento di Duper, mi rendo conto di quanto profetiche fossero state quelle parole. E poi c'è un'altra cosa molto interessante. che gli scienziati non riescono proprio a capire, non gli entra nella zucca, perché non rientra nelle cose che noi conosciamo, non rientra nelle cose, nei sistemi, nei valori che la nostra scienza attuale sia riuscita a codificare. Parlava della lontananza di questa galassia, di questo pianeta, diciamo così, da cui questi esseri sono arrivati sulla Terra, lontano tra i 70 e i 100.000 anni luce. Ma è una distanza mostruosa, è una distanza inimmaginabile, impensabile per noi in termini di chilometri. Eppure loro vanno e vengono come vogliono. Stiamo già parlando negli anni 70, figuratevi adesso, perché l'evoluzione continua anche per gli altri pianeti. E dice, ma non è come pensate voi, non si tratta di chilometri. Noi stabiliamo di andare in un luogo e proiettiamo la materia in quel luogo e ci arriviamo istantaneamente. È questo che gli scienziati attuali non possono capire. Da Margherita Hack in poi, o perlomeno quando parlano ai profani come noi, dicono che non si può attuare, poi magari fra di loro non si sa mai che tipo di discorsi e di ricerche stiano facendo. Questo discorso, che da spazi profondissimi, da galassie anche molto lontane dalla nostra, possano arrivare in un tempo brevissimo sulla nostra Terra, per gli scienziati è una porta chiusa, è impossibile. Certo che è impossibile, con le conoscenze che abbiamo noi qui e ora sulla Terra. Per noi qui e ora, con tutto quanto sa la scienza, è veramente impensabile e improponibile una cosa di questo genere. Ma visto in altri modi, visto da altri occhi non terrestri e da altre tecnologie non così viti e bulloni, come quella terrestre, questa cosa diventa possibile, ovviamente. Come diventa possibile? Proprio con lo stesso discorso di materializzare e smaterializzare che la scienza non capisce, perché con questa scienza e con questa tecnologia è assolutamente impossibile. Certo, anche per gli uomini delle caverne è impossibile vedere un film, ma lo stanno vedendo. E allora la scienza, quando si trova di fronte a qualcosa che non conosce e che non ha codificato, lo esclude semplicemente, non esiste, punto. Non esistono gli alieni sulla Terra, perché gli alieni non possono arrivare, perché in teoria nulla può viaggiare ad una velocità superiore alla luce. Ma questo fino a una settimana fa. Perché al CERN di Ginevra, dei giovani scienziati precari, dei ragazzi precari, pensate, hanno fatto la scoperta che supera quanto aveva codificato Einstein. Einstein diceva nulla può viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce. E invece questi ragazzi, giovani precari italiani, che poi magari andranno a lavorare altrove, perché altrove gli assicurano uno stipendio e da noi lo stipendio non gli è assicurato. Comunque non voglio toccare argomenti politici, perché non posso permettermi di farmi scoppiare il fegato. Se dovessi toccare gli argomenti politici, decido di cambiare nazione e andare in un'altra nazione dove non vedo più quelle brutte facce al governo, ma proprio brutte. E al di là delle facce, ma la faccia è un po' lo specchio di quello che noi siamo dentro, di quelle brutte anime nere al governo, punto, non vado oltre. Ma quando dico anime nere non ho sprecato una parola, ho detto esattamente le cose come stanno, punto, lasciamo stare, non voglio andare oltre. Tornando al discorso iniziale, perché ve lo dicevo, se mi passa per la mente una sola immagine della politica perdo veramente il filo e perdo la tramontana e perdo la calma. Dicevo, questi giovani precari italiani al CERN di Ginevra hanno fatto la scoperta che supera quella che era la teoria di Einstein. Hanno scoperto, ebbene sì, che qualcosa può viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce. E quindi vedete che piano piano le cose che ci sono state dette in quegli anni 50 E che noi ovviamente non potevamo capire negli anni 50, non li potevamo capire nel 2000, non li possiamo ancora capire nel 2010, però si sta avvicinando. Praticamente pian piano arriveremo a capire che sì, creature di altri pianeti possono arrivare sulla Terra, e la scienza dovrà accettarlo, viaggiando in un modo molto diverso dai sistemi nostri, che richiedono carburante, scorte alimentari, propellenti, in un modo diverso dal sistema Viti e Bulloni che noi abbiamo conosciuto fino adesso, e cioè smaterializzando cose e persone da un pianeta, proiettando su un misterioso e meraviglioso e sconosciuto navigatore satellitare, intersatellitare, e riproiettando queste persone, cose, oggetti, eccetera, eccetera, nel luogo che loro hanno deciso, indipendentemente dalla distanza in anni luce. E allora capirete che sì, che effettivamente questo passaggio, questo andata e ritorno è possibile. E poi c'è un'altra cosa. A un certo punto, proprio all'inizio, non ho voluto interrompere il discorso di Duper, perché altrimenti avremmo rischiato di perdere la compattezza, però torno a ripetervi, se volete riascoltare questa trasmissione, la troverete sul mio sito internet, molto facile da raggiungere, www.giudittadembeck.it. Da lì andate su trasmissioni e potete riascoltare tutto quello che volete, anche cose molto vecchie e anche molto belle che sono state mandate in onda. A un certo punto questi esseri, sapete, avevano un piano quando sono venuti sulla Terra dagli anni 50 in poi sono andati via, sconfitti, avevano un piano in molti punti da sviluppare, e in parte lo hanno portato avanti, poi in parte hanno avuto problemi con un'altra razza aliena molto diversa dalla loro, insomma hanno avuto problemi anche loro, perché non posso dire sono uomini come noi, ma se non altro il seme dell'umanità, il seme degli esseri viventi è stato gettato in tutto l'universo e sembra che crei problemi anche ad altri. Parlavano questi esseri, se voi ritornate all'inizio della trasmissione, parlavano dei piani sottili, e ne parlavano in un modo che probabilmente non è così comprensibile, e c'è anche il fatto che Nicola Duper, nonostante parli benissimo l'italiano, è croato, e a volte qualcosa nella terminologia gli sfugge. Non in questo caso, penso che io voglio darvi un'interpretazione, voglio farla rientrare in quello che è il nostro vocabolario conosciuto. A un certo punto loro parlavano di piani sottili e dicevano hanno riconosciuto 12 piani sottili. Io vorrei semplificare questa parola dicendo probabilmente parlavano di dimensioni. Di dimensioni anche spaziali, di tempo e spazio. Infatti dice ne conoscono 12. Ma potrebbero essere dimensioni accessibili attraverso, passatemi questo termine, però mantenetelo in memoria come informazione, accessibili attraverso porte dimensionali. Ci deve essere un sistema che noi oggi non conosciamo, che permette di accedere ad altre dimensioni intermedie e vi permette di vedere o operare, o fare, o materializzare e smaterializzare altre cose. Noi non ci siamo ancora arrivati, però queste creature che sono molto più avanti di noi e che operano a livelli decisamente diversi, sono capaci di fare. Chiuderei qui il discorso relativo ad Uper, però a proposito di dimensioni diverse, io vorrei raccontarvi una cosa che mi è accaduta proprio pochi giorni fa. Non ero preparata a questo, non immaginavo che mi potesse accadere. Sapete che recentemente, da quando abbiamo cominciato a utilizzare queste macchinette fotografiche elettroniche e anche le cineprese elettroniche digitali, che non usano più come supporto la pellicola che bisognava sviluppare con la patina, con quell'amalgama, con quella gelatina da cui venivano fuori le vecchie fotografie stampate su carta, da quando stiamo utilizzando macchine fotografiche e cineprese digitali stiamo cominciando a vedere delle cose che prima non vedevamo. La cosa più semplice che tutti, ma direi tutti quelli che usano queste macchine hanno avuto modo di vedere, sono i cosiddetti orb, oppure orbs al plurale. Che cosa sono? Sono quelle strane macchie circolari che appaiono su molte delle nostre fotografie. Molto spesso in luce col flash o in luce notturna, perché probabilmente accade qualcosa che rende più facile visualizzarle. Bene, a me pochi giorni fa rispetto a oggi, mentre io vi sto parlando, e ancora sono i primi di ottobre, appunto a fine settembre, mentre stavo per tornare a casa, ero nel mio giardino in montagna, ero seduta in macchina, con la macchina già rivolta verso il cancello di uscita, che stavo per tornare a Torino, seduta in macchina con il finestrino dalla mia parte aperto, quindi non c'era nessun vetro tra me e quello che vedevo in giardino. Mi sono girata a guardare il giardino e mentalmente pensavo: che peccato, devo andare via, mi dispiace lasciare le mie piante, lasciare le mie cose. Salutavo col cuore una per una le piante che lasciavo lì, a cui non avrei più potuto dare da bere, a cui non avrei più parlato. Insomma, chiudevo la porta su un mondo in cui ho vissuto per i 3 mesi estivi e a cui sono legatissima, e mi preparavo a tornare in città. Non so dirvi come, cosa, perché, ma mentre ero lì, seduta in macchina che guardavo il mio giardino, ho visto a occhio nudo un grosso orb. Siccome io sono abbastanza razionale nelle mie cose, anche se talvolta non vi sembra, l'ho guardato bene, l'ho guardato probabilmente per più di un minuto. Era come una grande sfera, non un pallone di calcio, 4 volte un pallone di calcio, avrà avuto circa 0,5 metro di diametro. Sembrava fatto come di vapore, di fumo, però non c'era niente, non c'era fumo, non c'era vapore, non c'era niente. Il giardino ormai era tutto chiuso, non c'era più nessuno, e anche se fosse stato di fumo o di vapore, non poteva essere così perfettamente sferico e muoversi lentamente. Io ho guardato attentamente questa cosa cercando di capire cosa stessi vedendo. Mi sono guardata intorno per vedere se c'erano dei riflessi attorno a me. Riflessi non ce n'erano. Il vetro dalla mia parte era abbassato, quindi io vedevo direttamente nel giardino, e allora mi sono detta: sto vedendo un orb, sto vedendo una presenza interdimensionale. E serena, tranquilla, per nulla spaventata, non c'era motivo di spaventarmi, perché mai, la osservavo attentamente proprio per poterla descrivere. Allora, quando noi li vediamo nelle fotografie, li vediamo piatti, sembrano schiacciati sotto un vetrino, e invece quello che io ho visto era proprio sferico, rotondo, panciuto, non molto denso, come se fosse fatto di un leggero vapore, però non si sfilacciava in nessun modo, era tutto compatto in se stesso, era circa 1 metro di altezza da terra, si muoveva molto molto lentamente, e io lo guardavo direi persino con una certa simpatia, perché non sapevo minimamente cosa poteva essere. Ma nel momento in cui, diciamo un attimo prima di vedere questa cosa, io stavo parlando con molto amore, con molta tenerezza al mio giardino, alle mie piante, ai miei alberi che avrei abbandonato, li stavo ringraziando di tutto l'amore, la bellezza, la frescura, la gioia che mi hanno dato, come mi hanno accolta e protetta per i 3 mesi in cui io sono stata lì in montagna, e in cui sono sempre stata malissimo, sdraiata, passavo da una sdraio all'altra, perché purtroppo il mio corpo fisico è quello che è, e mi sono sentita in questi 3 mesi estivi circondata completamente del loro amore. E per cui nel momento in cui ormai la macchina era pronta per andare via, mio marito stava chiudendo a chiave le varie porte, ho visto questa cosa. Io ringraziavo le cose, i deva, le presenze che c'erano in questo giardino, che mi hanno aiutata, protetta, mi sono stati accanto, e chissà per quale strano motivo ho visto questa cosa, ho avuto la possibilità di vederla. Ovviamente non me l'aspettavo, meno che mai me la sono andata a cercare, meno ancora l'ho chiamata in qualche modo, semplicemente non lo so, è come se si fosse aperto una sorta di cancello eterico tra la parte fisica del giardino e la parte invisibile. No, non ho una spiegazione per questa cosa, ma volendo riassumere, ho voluto spiegarlo nei dettagli a voi che siete un pubblico privilegiato e so che mi capisce. Io ho visto con i miei occhi fisici la materializzazione praticamente fisica, anche se molto leggera, molto eterica, molto vaporosa. Però se io avessi messo una mano lì l'avrei toccata. Io non ho potuto andare fino lì perché impiego una vita a scendere dalla macchina, fare tre passi, arrivare fino là per me è faticosissimo. E però dovessi anche dirvi, non ci ho pensato di scendere e andare a toccarlo, ci sto pensando adesso, però avrei potuto farlo perché lo vedevo. Per cui vedete, più andiamo avanti, più certe porte si aprono, più cose vediamo. Bene, la mia trasmissione di questa sera finisce qui, non posso che ringraziarvi per l'ascolto e io vi aggiungerei un brano musicale che io amo molto. L'appuntamento con gli amici della radio è per lunedì prossimo su Radio Italia 1 alle 22.30. Per gli amici di internet, in qualunque momento vogliate collegarvi ed ascoltare. Un grande abbraccio a tutti, dopo seguire la grande invocazione che vi chiedo di ascoltare e ripetere mentalmente con grande amore, perché la grande invocazione ci è stata data con un motivo ben preciso. Ci è stata data con la motivazione di aiutare la crescita spirituale e anche tecnologica e materiale dell'umanità. Grazie per l'ascolto, un grande abbraccio, a presto.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò gravitazionale, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che prenderò cura di te.
Punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca l'amore nel cuore degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.